In altre parole.
Ritroviamo e lo ringrazio e lo saluto anche Piero Stefani per il nostro spazio delle 8:18. Buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno.
Dunque abbiamo anticipato già ieri, anche questa mattina ricordavo che grosso modo il filo conduttore che ci sta accompagnando in queste riflessioni di In altre parole, abbiamo ieri intanto riflettuto, lei ha riflettuto intorno al significato del piazzare Santo Stefano come ricorrenza proprio dopo il Natale. Oggi è il turno di San Giovanni Apostolo, il 27 di dicembre, e anche oggi quindi a questo punto ci sta tutto una spiegazione del perché sia stato scelto proprio il 27, almeno che spiegazione si è dato lei con riferimento a questa scelta?
Sì, bisogna pensare, forse come il titolo, naturalmente anche questo è molto noto, San Giovanni Evangelista più che San Giovanni Apostolo, nel senso che certamente nella tradizione sono la stessa persona, però per distinguerlo da San Giovanni Battista spesso si usa il termine San Giovanni Evangelista. Dico questo perché credo che l'aver messo San Giovanni così vicino a Natale sia dovuto soprattutto alla sua elaborazione che ha nel quarto Vangelo della visione dell'incarnazione, questo Vangelo che ha questo prologo che comincia dicendo che in principio era il Logos, la parola, il Verbo, che Dio si voglia, e finisce dicendo che il Verbo si è fatto carne, è stato recitato durante la messa di Natale del giorno, è stato ripreso tante volte, una volta si diceva in tutte le messe alla fine, ed è proprio il segno forse più distintivo della fede cristiana, e per questo credo che sia stato messo il 27, così vicino a Natale, la festa di San Giovanni Evangelista.
Ecco, entrando quindi più nello specifico di questo tema, quello dell'incarnazione, apprendevo ieri da lei qualcosa, sono quelle cose che magari nell'insegnamento catechistico di quando eravamo bambini passano, però poi vengono lasciate dormienti per una vita fino a che qualcuno non ti accende questa lampadina, e mi sono reso conto che effettivamente, come lei mi sottolineava ieri fuori onda, questa questione dell'incarnazione è uno specifico, è un unicum della tradizione cristiana, non esiste in altre religioni.
Ma in questa forma no, per esempio anche per usare una fonte tra le tante altre possibili, è proprio il catechismo della Chiesa Cattolica, questo ultimo che risale alla fine degli anni 2000, sono intorno al 2000, poco prima del 2000, dice che la fede nella reale incarnazione del Figlio di Dio è il segno distintivo della fede cristiana, quindi proprio viene presentato in questi termini. Ora, il discorso naturalmente è molto complesso, diciamo questo ha posto una serie di problemi alle prime secoli cristiani di capire che cosa significa, e alla fine di questo lungo percorso si è giunti alla definizione del Concilio di Calcedonia, siamo a metà del secolo V, che poi è stato ripreso anche nel Credo, in cui insomma la formula, per dirla in termini molto netti, è che figlio incarnato è vero Dio e vero uomo, soltanto che diciamo nel mondo contemporaneo, anche nella Chiesa Cattolica contemporanea, diciamo del secolo XX e anche naturalmente nel XXI, c'è questa diciamo sottolineatura, naturalmente si tiene molto fermo che è vero Dio e vero uomo, però è anche sottolineato che essendo vero uomo è anche l'uomo vero, cioè diventa il modello per la vera umanità, e questo segna un particolare atteggiamento che la Chiesa Cattolica o anche le Chiese Cristiane naturalmente hanno rispetto alla realtà terrena, che li distingue anche da altre religioni.
Ecco, a questo proposito mi interessa proprio il suo parere personale, se lei ritiene che questa specificità, questo identificare nella figura di Gesù proprio l'essenza, l'esistenza stessa di Dio, sia stato storicamente o possa essere ancora oggi non solo un motivo di differenza, ma anche di conflitto con le altre cosiddette religioni del libro. Lei come la vede?
Beh, certamente c'è, diciamo, un discorso anche qui di andata e di ritorno, perché da un lato si dice che quello che dicevo un attimo fa, cioè il vero Dio è anche è vero uomo e quindi anche l'uomo vero, quindi il modello di ogni umanità. E quindi da un certo punto di vista c'è un'apertura universale, nel senso che ogni uomo, qualunque uomo, e uso il termine uomo perché è tradizionale, ma solamente adesso bisognerebbe dire uomo e donna, perché c'è anche il problema
essere umano, certo.
Dell'essere umano, insomma, diciamo l'essere uomo umano, ma appunto c'è anche il problema del genere, che è un problema non indifferente per le religioni, tutt'altro. Comunque ogni uomo è assunto dentro l'umanità di Gesù, quindi è un'apertura universale che non contrappone nessuno. E d'altra parte però è vero che le altre religioni negano, monoteistica o del libro, come dire si voglia, insomma, che sono tutte espressioni un po' provvisorie, negano questo tipo di realtà, che cioè che Dio è diventato partecipe della storia, della creazione che lui stesso ha fatto della storia, che è entrato così profondamente dentro la realtà creata. E questo pone una differenza certamente molto forte anche nella concezione della realtà, della storia e tante altre dimensioni.
Prima di salutarci, pensavo a quest'ultimo inciso che lei ha proposto sulle complicazioni della questione del genere, soprattutto con le quali si devono confrontare le religioni che vogliano guardare al XXI secolo in senso effettivo, insomma, radicate nell'evoluzione culturale che c'è stata. A suo parere, potremmo essere pronti o saremo mai pronti a raffigurarci un Dio che non sia così connotato dal punto di vista del genere maschile? Mi immagino proprio il Dio con la barba dell'iconografia che da quando esiste la religione cristiana in poi ha sempre dominato. Lei ritiene che possa ancora oggi essere in qualche modo visto come uno scandalo, magari dalla Chiesa, dai vertici della Chiesa cattolica, proporre un Dio che sia oltre il concetto di maschio e femmina?
No, per certi aspetti sicuramente no, ci sono state molte affermazioni che hanno anche ufficiali, che hanno detto che c'è l'aspetto materno in Dio, che è un modo naturalmente simbolico per dire che Dio non è né maschio né femmina. E la questione, diciamo, interna alla Chiesa Cattolica è più che altro appunto la persona di Gesù. Se la persona di Gesù va intesa come simbolo dell'umano al di là dell'essere maschio e femmina o di essere invece incarnato in una figura maschile, quindi più che il problema di Dio è il problema di Gesù, del prendere Gesù come modello dell'uomo perfetto e inteso anche come modello per esempio del sacerdozio. E in questo caso le altre chiese cristiane hanno detto che non va inteso così, la Chiesa Cattolica ancora per adesso intende che la figura di Cristo è maschio e quindi il sacerdote deve essere maschio.
Sicuramente si tratta di una posizione in evoluzione, chissà se saremo qui a vedere se e quando accadrà che anche le donne potranno entrare in veste di sacerdoti nella Chiesa Cattolica. Poi effettivamente lei ricordava come questa parità di genere effettiva sia di fatto già una realtà in altre chiese, non quella cattolica romana. Piero Stefano, io la ringrazio. Allora torniamo domani. Vuole già anticipare ai nostri ascoltatori di che santo parleremo e dove collocheremo
domani,
il 28 dicembre?
E domani sono santi innocenti e ciò ci porterà a guardare una dimensione legata all'infanzia e al senso sia antico che contemporaneo dell'infanzia.
La ringrazio, a domani.
A domani.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.